Ma quando tu vedi, quando tu hai visione, quando tu hai rivelazione, e il vedere ha a che fare con la rivelazione, allora tu cominci a vedere ciò che Dio ha preparato. Gesù ogni giorno camminava in base a ciò che il Padre gli mostrava. Lui vedeva la volontà del Padre e quindi la faceva. In questo modo lui testimoniava e manifestava il regno di Dio. Poi tra l'altro Gesù è il re di questo regno. E chi ci porterà ad entrare nel regno di Dio è lo Spirito Santo, ed è venuto proprio per questo. Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà di suo, ma vi dirà tutto quello che ha udito dal Padre mio. Quindi lo Spirito Santo è quello che ci porta a rivelazione, visioni, ci fa vedere le cose che il Padre ha preparato, e vi darà tutto quello che è mio, che io ho preparato per voi. Questo ci fa entrare nel regno e ci fa camminare nel regno di Dio, manifestando il suo regno. Il regno di Dio è, non consiste in mangiare, bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Senza la guida dello Spirito Santo nel regno di Dio non si entra. Ma con lo Spirito Santo lui è venuto per farci camminare in questa potenza. Ecco perché è importante essere ripieni di Spirito. Quando sei ripieno di Spirito, tu non cammini più nella normalità di questo mondo. Tu cammini nella normalità di Dio. La normalità di Dio è pazzia per il mondo. Però, fratelli cari, noi dobbiamo cominciare a vedere le cose al contrario di come le abbiamo viste fino ad oggi. Abbiamo visto fino ad oggi che le cose di Dio sono pazzia. Camminare nella potenza di Dio, nel soprannaturale, è qualcosa di esagerato, di estremo, di folle, camminare in questa maniera, nel soprannaturale, nella potenza di Dio. No, questo è il naturale di Dio, è pazzia per l'uomo. Noi dobbiamo mettere le cose a posto, dobbiamo mettere le cose al contrario, cioè dobbiamo vedere il mondo come pazzia, la vita di questo mondo, lo stile di vita di questo mondo come pazzia, e vedere invece il regno di Dio come la normalità in cui noi vogliamo camminare e vivere. Il Vangelo è pazzia, non è normale, e quelli che camminano portando avanti il Vangelo, questa buona notizia, questa buona novella, sono considerati pazzi. Ma poco ci importa essere considerati pazzi dal mondo o dai religiosi. La cosa che ci importa è essere considerati da Dio ed essere alla sua presenza e fare la sua volontà. Gli altri dicano quello che vogliono. Gesù non era interessato ai giudizi dei religiosi del tempo. Andavano lì, si sedevano nei primi posti, quando Gesù parlava, per udirlo, ma non erano lì per udirlo perché erano interessati alle sue parole, ai suoi insegnamenti, perché avevano fame. Erano lì perché volevano giudicare, dovevano trovare quelle cose per cui lo potevano accusare. Tu hai detto! E infatti, siccome Gesù parlava spesso del Padre, di Dio come suo papà, loro hanno trovato in quello l'unica cosa per poterlo condannare. Ha fatto, lui dice di essere figlio di Dio e quindi si è fatto simile a Dio, come Dio. Lui dice di essere il figlio di Dio e quindi è come Dio. E quindi questo è passibile di condanna. Lo dobbiamo condannare. Lui si è fatto Dio e non lo hanno riconosciuto come Cristo e come Messia, come l'unto, colui che doveva venire, il figlio di Dio. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, dice la scrittura, che meraviglia, che bello, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, Mi piace, come dice lì in Giovanni capitolo 1, a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè che hanno creduto in lui e lo hanno ricevuto come Signore. Non solo come Salvatore. Noi il più delle volte riceviamo Gesù come Salvatore e siamo salvati, ma se tu vuoi entrare nel regno di Dio lo devi ricevere come Signore, perché lui è il Re. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli, lui, ti dà l'autorità di figlio. Parla di autorità. Tu diventi e hai l'autorità di figlio. Parla di autorità. Non ti dice solamente sei salvato, ma ti dice regna. Regna. Tu hai l'autorità per regnare. Tu hai l'autorità di parlare la parola che crea. Regna. Non vi fa saltare dalle sedie tutto questo? Dovresti fare così. E se vedi qualche persona accanto a te che si sta addormentando, non so come fa ad addormentarsi con queste parole, dagli un colpo. Tum! Senti, senti, ma lo senti cosa sta dicendo? Lo senti, lo senti? Andiamo a noi. L'altra volta abbiamo visto come nella salvezza ci è stato dato legalmente, ci sono stati dati tutti i benefici dell'espiazione e della redenzione di Cristo. Abbiamo fatto tutto l'elenco, vi ricordate? Abbiamo fatto l'elenco di tutti i benefici che abbiamo ricevuto nella salvezza. Tutti i benefici dell'espiazione, tutti i benefici della redenzione, la remissione dei peccati, la salvezza dall'ira, la liberazione dall'inferno, la santificazione, la cittadinanza dei cieli, la pace con Dio, la purificazione della coscienza, la redenzione, i benefici sacerdotali, l'accesso a Dio, l'elezione divina, lavati da tutti i peccati, la vita eterna e vita abbondante, un nuovo patto, la nuova nascita, la giustizia divina impartita, tu sei ora la giustizia di Dio in Cristo Gesù, vittoria sul potere del nemico, l'appartenenza al corpo di Cristo, l'autorità di cacciare i demoni. Tutte queste cose le abbiamo ricevute all'atto della salvezza. Legalmente tutte queste cose ci appartengono, sono nostre, ma vediamo che tutte queste cose, anche se ci appartengono, molte di queste cose non le stiamo vivendo, o non le stiamo vivendo nella ricchezza, nell'abbondanza di quello che ci è stato dato. A volte neanche abbiamo le briciole di tutte queste cose che io ho elencato. A volte neanche stiamo prendendo le briciole, quelle briciole che desiderava e che voleva quella donna cananea che era estranea ai patti e che è andata da Gesù perché voleva la liberazione della sua figlia, e lei, comprendendo che non era del patto, non facendo parte del popolo del patto, non poteva pretendere di ricevere da Gesù i diritti, quello che un figlio deve ricevere. Non aveva i diritti di figlio, ma lei si è appellata all'amore di Dio, alle sue compassioni, e ha detto: anche i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola del padrone. E io mi reputo un cane. Va bene per me essere riconosciuta come cane, ma sono qui un cane affamato, che sono qui alla tavola del padrone. Riconosco che tu sei il padrone e dalla tua tavola voglio le briciole. E lei stava solo desiderando le briciole. E noi che siamo figli? E tu che sei figlio? E la parola di Dio ci dice di sederci a tavola. Il Salmo 23 ci dice che la mensa è stata apparecchiata, l'Eterno ha apparecchiato la mensa. Il Padre in persona, Dio in persona, che apparecchia la mensa. Ma ci pensate? Il Padre, Dio in persona, che ti ha apparecchiato la mensa e che ti dice: accostati figlio. I figli hanno il diritto di stare alla tavola del padre. L'ospite ha il privilegio di poter stare alla tavola di chi lo ospita, ma i figli hanno il diritto di stare alla tavola del padre. Nessuno ti può dire di andare via dalla tavola del padre. È il tuo diritto di stare lì e di prendere tutto quello che lui ha apparecchiato e ha messo sulla tavola. E vi ricordate, anche per il messaggio che ha predicato il pastore Giovanni, che queste cose sono state apparecchiate davanti ai nemici. E i nemici sono tutte quelle oppressioni, tutte quelle pressioni di questa vita che ti stanno attorno, le circostanze della vita che ti circondano, tutti quei nemici che ti minacciano, che ti vogliono incutere paura, ti vogliono bloccare. Dio proprio lì apparecchia la mensa per dirti: non ti preoccupare, ci penso io. Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, mangia davanti a loro, perché appena loro si muovono, e se tu hai questa fiducia di entrare nel riposo del diritto di figlio che hai, i nemici non ti possono fare paura, perché è Dio in persona che si preoccupa di loro. Fate una bella resata. Dio si ride dei nostri nemici, lo dice la scrittura. Lui si ride di loro. Ecco perché ha apparecchiato la mensa, ma l'ha apparecchiata davanti ai nemici, perché tu possa cibarti e saziarti. D'altronde il popolo di Israele, e quello che è successo con il popolo di Israele, è un insegnamento per noi. Dov'è che Dio ha provveduto ad Israele? E provvedeva ogni giorno nel deserto, circondati dai nemici, dove c'era l'estremo bisogno. Nel deserto non c'è acqua, nel deserto non c'è cibo, nel deserto non ci sono i centri commerciali. Nel deserto non c'è niente. Nel deserto ci sono gli scorpioni, nel deserto ci sono i predoni. Ed erano circondati da nemici, ma proprio lì nel deserto Dio li ha condotti e non ha fatto mancare loro nulla. E Dio lo dice loro: io non vi ho fatto mancare il cibo ogni giorno, vi ho dato la manna, ogni giorno vi davo la manna, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ricordatevelo. E ogni giorno io non vi ho fatto logorare gli abiti non si logoravano, ogni giorno i loro abiti erano nuovi. E così è finita la città di Prato. Picchi non lavora più. Gli abiti non si logorano, quindi non li vado più a comprare. Addirittura le scarpe! Le scarpe erano nuove ogni giorno, non si logoravano le scarpe. E le scarpe e gli abiti, perché poi sapete, anche i bambini avevano gli abiti che non si logoravano e le scarpe che non si logoravano, ma i bambini crescevano, gli abiti crescevano insieme a loro. Questo è camminare entrando nel regno di Dio. Dio ci ha dato una dimostrazione con il suo popolo che ha condotto nel deserto in modo soprannaturale. Ma poi a un certo punto Dio ha detto: avete visto tutto quello che ho fatto con voi, adesso però voi dovete entrare, visto che io sono quello che vi provvede, visto che io ho fatto tutti i miracoli, perché ogni giorno Dio faceva miracoli, dava loro l'acqua, circa 2 milioni di persone ogni giorno bevevano a sazietà. Non mancava loro l'acqua. E quando Mosè ha fatto sgorgare l'acqua dalla roccia, non è che sgorgava un po' di acqua, come a volte hanno fatto vedere nei film, tipo un po' di acqua che scorreva dalla roccia, una roccia così, è un po' di acqua che scorreva, e quindi le persone quasi quasi che dovevano andare con i bicchierini a prendere, e facevano la fila perché 2 milioni di persone. C'erano fiumi di acqua che sgorgavano da quella roccia, e poi leggiamo nel Nuovo Testamento che quella roccia è Cristo. In Cristo tutto ci è stato dato in abbondanza, in abbondanza e in abbondanza. Non mancava loro nulla, ma non erano ancora entrati a possedere l'eredità. Dio li stava benedicendo mentre camminavano, ma ancora dovevano entrare a possedere l'eredità. E Dio insegna loro adesso che devono entrare e possedere la terra che aveva promesso. C'erano quindi delle promesse che Dio aveva fatto, la terra di Canaan. E quando loro finalmente sono arrivati davanti alla terra di Canaan, Mosè non c'era più, c'era Giosuè, Dio ha dato loro un modello, che è il modello che ha dato a Giosuè. Dovevano seguire quel modello per prendere possesso di ciò che Dio aveva promesso. Nella salvezza noi abbiamo legalmente tutto quello che ci è stato donato in Cristo Gesù, ma poi per possedere tutto quello che ci è stato donato in Cristo Gesù, cioè per avere realmente quello che ci è stato promesso, dobbiamo entrare per possedere e fare le battaglie, perché dobbiamo liberare i territori dove c'è la nostra eredità. E quindi Giosuè capitolo 1, prendiamolo. Giosuè capitolo 1, dal verso 1 fino al verso 5 leggiamo. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. La prima notizia che gli dà è: non lo cercate più, Mosè, mio servo, è morto. E ora che facciamo? A volte, sapete, fratelli cari, voglio dirvi una cosa, a volte ci costringe, togliendoci qualcosa che per noi era fondamentale ed era importante, e pensavamo, no, io non posso vivere senza questa cosa. E a volte Dio permette che ci sia tolto quel bene così prezioso, perché noi possiamo entrare invece in quello che Dio ha preparato. Molte volte non entriamo nelle cose promesse da Dio perché non lasciamo quello che in qualche modo ha sostenuto la nostra vita, che è stato importante per noi, che era un bene prezioso per noi. Ma come farà Dio a darti quello che Lui ha preparato se tu non lasci quello che anche era importante per te? Rimetti la tua sorte nell'Eterno e Dio si prenderà cura di te, si prenderà cura di te. Non avere paura, perché Dio è il tuo papà e Lui sa come prendersi cura dei suoi figli. Mosè mio servo è morto, or dunque, mi piace come Dio tratta con Giosuè, Mosè mio servo è morto, or dunque, alzati. Nell'antico aramaico si dice susiti. Africa del Nord, susiti, alzati, non startene lì a terra supino a lamentarti, a mormorare e a pensare che tutto è finito. Alzati. E continua: passa questo Giordano che ti divide dalla promessa di Dio, che ti divide dall'eredità. Passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro ai figli di Israele. Notate, verso 2, Dio parla del paese che io do loro. Questo è un presente continuo. Significa che Dio, su base quotidiana, vuole dare. Io do loro. E nel momento in cui dice il paese che io do loro, quando Dio dice una parola, Lui ti ha dato legalmente qualcosa, ti appartiene legalmente, è tuo. L'Apostolo Duan vi dirà in questi giorni, quando tu ricevi una promessa, in quel momento prendila per te e fai così. Quindi quando ricevete una parola, che è una benedizione per voi, afferratela. Il paese che io do loro, quindi legalmente quel paese appartiene a loro. Sapete chi sono gli abusivi nella terra di Israele? Tutti quelli che non sono Israele, perché quel paese appartiene a Israele, perché Dio l'ha dato loro. Solo una nota storica, proseguiamo. Ai figli di Israele. E poi dice verso 3, io vi ho dato. Bellissimo, Dio parla in un modo meraviglioso. Io vi ho dato. Significa che per Dio è già un dato di fatto. È già tuo, ti appartiene. Il paese che io do loro, io vi ho dato. Quindi legalmente è tuo, ora vattela a prendere. Io vi ho dato ogo. E poteva finire qui. Io vi ho dato tutto questo paese, vi ho dato tutto ogo. Ma Dio sta spiegando a Giosuè cosa devono fare, qual è la dinamica per insegnare a noi a camminare per fede, qual è la dinamica della fede. La fede non è filosofia, la fede non è bei pensieri, la fede è molto pratica, la fede è andare a prendere quello che Dio ti ha rivelato. Per questo Dio ti ha dato la fede. E come dice Giacomo, la fede senza le opere non è niente, è inutile. Alla fede devono seguire le opere, cioè ciò che Dio ti ha promesso tu lo devi andare a prendere, e questo andare a prendere è mettere in funzione la fede. Io vi ho dato ogni luogo e aggiunge che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. A Mosè gliel'avevo detto, entreranno e tutto quello che calpesteranno sarà vostro, apparterrà al popolo. Io ve l'ho dato, Dio l'aveva dato, legalmente apparteneva ad Israele, ma non potevano possedere questa eredità se non ci entravano e non mettevano i loro piedi nel territorio. E addirittura ogni tribù, ogni famiglia del popolo di Israele, le 12 tribù, doveva possedere il suo territorio, anzi 11, perché una, quella dei Leviti, non doveva possedere un territorio limitato, dovevano avere delle città sparse per tutto Israele, ma questa è un'altra storia, un altro insegnamento, qualche volta ne parleremo. Ma ognuno doveva entrare, il popolo doveva entrare per possedere quello che era stato dato da Dio. Questa è il metodo, quello che chiamiamo il metodo che Dio ha dato a Giosuè, ma che appartiene a noi per fare funzionare la fede e prendere ciò che ci è stato donato già legalmente. Noi in Cristo non abbiamo tutto pienamente? Però domanda, hai tutto? Però legalmente tutto ti appartiene. Legalmente Abbiamo fatto tutto quell'elenco. Legalmente tutto è tuo. Anche l'Apostolo Paolo lo ripete, tutto è vostro. Perché ci sono quelli, lo dice proprio in un contesto in cui si parla di fazioni nella Chiesa, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono con questo, io sono con quello, come alle elezioni. Io sono di centrodestra, io sono di centrosinistra, io sono di quest'altra corrente, sono di quella. Tutto è vostro! Lasciate perdere le fazioni, lasciate perdere le correnti. In Cristo tutto è vostro. Vi ho fatto l'elenco, ricordatevelo l'elenco. Anzi, cercherò di, poi, in segreteria prepareremo questo elenco e io lo dividerò, metterò poi i fogli all'ingresso e li potete prendere così che voi possiate ricordare. E in questo elenco ci sono tutti i versi della Scrittura dove sono riportate tutte queste benedizioni, tutti questi benefici che abbiamo ricevuto in Cristo. Quindi seguiamo il modello di Giosuè. Ma voglio ricordarvi un'altra cosa che è fondamentale ed è importante. In Numeri 13, si parla delle spie, o preferisco chiamarli esploratori, dal verso 27, 13 dal verso 27 in poi, che vengono mandati nella terra di Canaan per andare ad esplorare, andare a verificare che le cose stavano esattamente come Dio aveva detto. Mosè manda questi esploratori e dopo che loro hanno visitato in qualche modo alcune parti della terra di Canaan, questi ritornano e vengono per dare un resoconto. Erano stati mandati per questo e devono dare un resoconto. Questo è un messaggio anche per quelli che quando vengono mandati debbono tornare per rendicontare. Se tu vieni responsabilizzato per un servizio, se ti viene affidato un servizio o qualcosa, ricordati sempre che devi dare un resoconto perché sei stato mandato. Chi è mandato deve rendicontare. Io che sono stato mandato devo rendicontare. Gesù che era stato mandato dal Padre ogni giorno rendicontava al Padre. Padre, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, come sono stato? E il Padre dal cielo ogni giorno che gli diceva, mi compiaccio con te Gesù, quanto mi piace Gesù, questo è il mio amato figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Come lui si muove, come lui è ubbidiente, come fa le cose, mi piace. Mi sembra, proprio lo sto vedendo, lo vedo, proprio il Padre che guarda, si guarda con Gesù e gli dice, quanto mi piace figlio mio, quanto sei bravo, io con te provo una grande gioia, un grande piacere, mi diverto con te. Io credo che questo sia il più grande incoraggiamento che una persona possa ricevere. Gesù ogni giorno era incoraggiato dal compiacimento del Padre. Noi a volte facciamo le cose per compiacere solo a noi stessi. Io faccio quello che a me piace. E tutto finisce lì, perché quando poi ti trovi nella difficoltà e tu non rendi conto a nessuno, ti devi avvalere del tuo compiacimento. E se compiacimento in te non ce n'è, perché in quel momento ti senti inutile, mi sento un fallito, io non riesco, non ce la faccio, non prendi niente, nessun incoraggiamento ti arriva. Deve venire qualcuno, deve venire qualche fratello, e in quanto è importante la Chiesa, che venga e ti incoraggi. E quell'incoraggiamento ti deve servire per essere corretto, perché tu possa rendere conto. Quando rendi conto, tu ricevi il compiacimento. E compiacimento significa anche incoraggiamento. Non era nel testo, io non avevo preparato questo, ma lo Spirito Santo ci sta guidando. E quindi questi esploratori fanno il loro resoconto. Così fecero davanti al resoconto, dicendo, noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Vi scorre, Dio aveva detto, questo è un paese dove scorre miele, latte e miele. e ci sono frutti abbondanti. Questo paese è reso fertile dalla pioggia del cielo. Io l'ho benedetto e ve lo do. E loro dicono: nel paese dove ci hai mandato vi scorre veramente latte e miele. Quindi loro verificano che le cose stanno realmente così come è stato detto, come Dio ha detto, e questi sono i suoi frutti. Ed erano lì a portare, c'erano due uomini con una stanga, con un bastone, che portavano appeso a quel bastone un grappolo d'uva. Quanto era il suo grappolo d'uva? Ogni asino era un melone, un cocomero, non so qui come li chiamate, ancora non l'ho capito. Erano frutti straordinari, meravigliosi, buonissimi. E questi sono i loro frutti. Vai avanti. Popolo, e notate cosa aggiungono. Voglio ricordarvi, erano 12 esploratori, uno era un principe per ogni tribù. Erano 12 esploratori, erano principi, quindi persone ragguardevoli, autorevoli. Quando parlavano erano considerati, perché erano dei principi. E quindi quando loro parlano, il popolo ascolta, e ascolta con attenzione, e crede in quello che loro stanno dicendo. Fratelli cari, voi, tutti quanti voi, siete principi e principesse. Tutti quanti noi siamo re, regine e sacerdoti. Non ce lo dimentichiamo. E la nostra parola, la parola che noi facciamo uscire dalla nostra bocca, ha autorità. Non lo dimenticare, che la parola che esce dalla nostra bocca ha autorità, perché tu sei un principe di Dio, sei un figlio di Dio. Questi erano dei principi, e quando loro parlavano il popolo dipendeva dalle loro parole. Se loro quindi dicevano delle cose che portavano incoraggiamento, il popolo era incoraggiato. Se loro invece portavano delle parole di scoraggiamento, il popolo si scoraggiava. Ma guardiamo il racconto. Ma il popolo che abita il paese, dicono questi esploratori, il popolo che abita il paese è forte, le città sono fortificate e grandissime, e là abbiamo pure visto i discendenti di Anak, che giganti. Continua. Abitano la regione del Negev, gli Ittei, i Gebusei, gli Amorei abitano invece la regione montuosa, mentre i Cananei abitano vicino al mare e lungo il Giordano. Quindi stanno vedendo, e sono cose reali. Non è che stanno dicendo in questo momento quello che non c'è. Non stanno solo trasmettendo le loro paure, stanno trasmettendo quello che hanno visto con i loro occhi. Continua. Caleb, dove siamo qui? Voglio vedere il verso. Verso 28. Sì, ok, vai di nuovo al verso 30. 30. Calmò, quando loro dicono che c'erano questi popoli, che erano dei popoli agguerriti, erano minacce per loro, quindi potevano essere motivo di preoccupazione, di paura. C'erano delle città e c'erano i giganti. Il popolo, quando loro parlano, cominciò a preoccuparsi. Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Appena Caleb comincia a capire qual era il resoconto di questi uomini, Caleb subito interviene e dice: questi stanno, in questo momento stanno portando paure, preoccupazioni, il popolo ora si sente minacciato, e lui subito: noi possiamo salire contro questo popolo, perché il verso prima, saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Verso successivo, ma gli uomini. Intanto la preoccupazione di questo venivano da queste parole è già entrata nel cuore delle persone, ma gli uomini andati con lui dissero: non possiamo salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Prosegui. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti, e tutta la gente che in esso abbiamo visto è gente di alta statura. Infatti c'è tanti. Inoltre là abbiamo visto i giganti, discendenti di Anak, provengono dai giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette, e così dovevamo sembrare a loro. Vedono tutte le minacce, tutti quei pericoli, e loro si vedono delle cavallette piccoli, senza difesa. Come hanno dimenticato troppo facilmente la protezione divina, la provvisione divina, la potenza divina a loro favore. Dio che ha provveduto a loro nel deserto, Dio che le ha difesi dai nemici, Dio che ha fatto opere potenti, che le ha liberati dall'Egitto, dalla schiavitù dove si trovavano. E quando sono usciti dall'Egitto, non solo sono stati liberati dalla schiavitù, ma sono stati arricchiti, perché sono usciti con le ricchezze dell'Egitto. Gli egiziani, pur di vederli andare via, hanno dato loro tutto quello che avevano in casa, e hanno dato le loro ricchezze, i loro beni, gli animali, perché non potevano offrire sacrifici di animali nel deserto se non ce l'avevano. Come schiavi loro non avevano nulla, ma quando sono usciti con l'abbondanza, con i tesori d'Egitto. Stanno arrivando i tesori. L'abbondanza di questo mondo sta per arrivare. Non stare lì a preoccuparti. Tu non mancherai di lavoro. Il lavoro ti appartiene, il lavoro è tuo. E sai quando ci devi credere nell'abbondanza divina? Quando c'è la penuria. Quando tutto attorno a noi c'è povertà, crisi, tu devi credere nell'abbondanza divina. Così dovevamo sembrare a loro. Vai avanti. Sì. Capitolo 14. Sì. Sì. No, deve andare avanti nel capitolo. Cioè, prosegue. Noi abbiamo messo capitoli e versetti, ma la Bibbia non aveva allora capitoli e versetti. Allora tutta... Dal capitolo 14 proseguiamo. Allora tutta l'assemblea alzò la voce e diede in alte grida, e quella notte il popolo pianse. Fratelli cari, quando vediamo persone, stiamo servendo il Signore, quindi ci occupiamo e ci preoccupiamo delle persone che, venendo dal mondo, vengono in condizioni veramente disperate. Tutti quelli che vengono dal mondo vengono in condizioni disperate. Non sto parlando solo di benessere finanziario, sto parlando della devastazione dell'anima, delle ferite, dei cuori feriti, di famiglie distrutte, perché fuori dal Signore non c'è bene. Il bene viene solo da Dio. Solo Dio è buono, vi ricordate? Solo Dio è buono, e solo da Lui viene il bene. E quando vengono le persone, vengono piangendo. Quando Gesù incontrava le folle, la scrittura dice che Gesù ne aveva compassione. Perché aveva compassione? Se quelle persone stavano bene, non avrebbero prodotto in Gesù delle compassioni. Gesù avrebbe semplicemente insegnato sul regno di Dio, punto. E invece dice che Gesù, dopo averli guariti, ne ebbe compassione, si occupava e si preoccupava di loro e li insegnava e curava la loro anima, applicando la parola di Dio nella loro vita, insegnando la parola di Dio. L'insegnamento della parola guarisce il tuo cuore. Quanto è importante che tu possa ricevere l'insegnamento della parola. Non denigrare l'insegnamento, fratello e sorella mia, perché l'insegnamento della parola è balsamo per la tua anima, è ristoro per la tua anima, e sono le fasce che il Signore Gesù ha per guarire il tuo cuore ferito. E lo Spirito Santo le applica attraverso l'insegnamento della parola nel tuo cuore, nella tua anima, per guarirti, per ristorarti e per benedirti. E il popolo pianse. Verso 2, vai. E tutti i figli mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutti nell'assemblea disse loro: fossimo morti nel paese d'Egitto o fossimo morti in questo deserto. E cominciarono a maledire loro stessi. Guardate un poco la responsabilità di quegli esploratori, che erano 10, e voglio farvi vedere una cosa. Di questi 12 esploratori, quelli che hanno parlato in questa maniera erano 10. Non ti preoccupare se la maggioranza dice certe cose, perché se anche la maggioranza dice cose che non sono in accordo con le promesse di Dio e con la parola di Dio, non la credere. Ma è la maggioranza. La mia maggioranza è la parola di Dio, e io nel rapporto con la parola di Dio ho la maggioranza. Io credo in Dio e nella sua parola. E se la sua parola dice così, io ce l'ho. Ma c'è la crisi. Appena tu investi qualcosa, ti ruberanno i soldi, farai una brutta fine. Povero te! E quelli portarono questo mormorio che ha portato il popolo sotto l'oppressione. Il popolo pianse, e poi la conseguenza, la reazione è stata che tutta l'assemblea, tutti i figli di Israele, mormorarono contro Mosè e contro Aronne e hanno maledetto loro stessi, addirittura maledicendo anche i loro figli. Fossimo morti nel paese d'Egitto, fossimo morti in questo deserto. Vai avanti. Perché l'Eterno ci conduce in questo paese per farci cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri piccoli saranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi ritornare in Egitto? Se è la causa. A volte ho sentito qualcuno dire: forse è meglio tornare indietro, perché col Signore vedo che qui ogni volta si devono fare battaglie, battaglie, battaglie. Ma quando ero nel mondo io non dovevo fare tutte queste battaglie. Eri schiavo, eri perduto. Non potevi neanche avere il vigore per fare le battaglie. Non avevi la fede per fare le battaglie. Non c'era la conoscenza delle parole che ti permettevano di andare a prendere quello che ti appartiene in Cristo Gesù. Non lo sapevi, non lo conoscevi, quindi non potevi neanche andare in battaglia. Eri schiavo. Non sarebbe meglio per noi ritornare in Egitto? Vai avanti. E si dissero l'un l'altro: scegliamo un capo e torniamo in Egitto. Vai. Allora Mosè ed Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta l'assemblea riunita dei figli di Israele. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, gli unici due che avevano lo spirito della fede, figlio di Gefun, che erano tra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti, che loro dicevano: come? Dio ha parlato, c'è stata data una promessa, c'è stata data la parola, Dio ha detto che non sarebbe stato facile, perché Dio ce l'aveva detto che ci sarebbero stati tutti questi nemici nella terra di Canaan. Dio ci ha avvisato che ci sarebbero stati tutti questi nemici nella terra di Canaan. Perché state facendo in questo modo? Si stracciarono le vesti. Vai. Parlarono così a tutta l'assemblea dei figli di Israele dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno si compiace con noi, il compiacimento, cioè camminare nella volontà del Padre, porto con il Padre. Gesù ogni giorno sentiva il compiacimento del Padre. Gesù, mi piace. Se l'Eterno si compiace con noi, questo ti fa entrare nel regno di Dio. Altrimenti tu stai solo vivendo nella salvezza e stai solo accontentando della semplice salvezza. Quando poi arriverà il momento della tua giornata di morte, andrai in cielo, sei salvato, ma vivrai sulla terra come uno che non possiede nulla, che non ha nessuna vittoria, come uno sconfitto. Entrare nel regno di Dio significa regnare nella vita per mezzo della fede in Cristo Gesù. Se l'Eterno si compiace con noi, ci compiace questo paese e ce lo darà, un paese dove scorre latte e miele. Soltanto non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno nostro cibo. Avete mai fatto colazione di giganti? Ora dovete cominciare a fare colazione di giganti. La mattina quando vi alzate e si presenta una giornata davanti a voi, quella giornata vi porterà ad affrontare dei giganti. Il vostro lavoro, la famiglia, i beni che possedete, le varie situazioni che incontrerete. Le dovrete affrontare tutte queste cose. E la cosa che vi dico è, fratelli cari e sorelle care, se volete vedere questi giganti scomparire, dovete usare la fede in Dio che vi è stata data, dovete credere nelle promesse di Dio e dovete dichiararle con la vostra bocca e dovete andare a combattere, a battagliare, a mettere i vostri piedi nella terra che vi è stata data in proprietà e in eredità. Dovete entrarci, dovete affrontare. Vi dico una cosa, si possono presentare le cose più disparate nella tua vita, anche i momenti più difficili, anche i giganti più grandi che ci possano essere, non saranno mai alla vostra portata, saranno sempre sotto di voi. Saranno nostro cibo. Cosa c'è oggi? Ci sono da andare a vedere queste cose, ci sono bollette da pagare, c'è da andare a parlare lì a scuola con certe cose che sono successe, vogliono insegnare questa ideologia del gender e queste cose di qua, che dobbiamo fare? È un gigante da affrontare, fratelli cari, non dobbiamo stare lì ad avere paura, se però vado a dire qualcosa chissà cosa succede. Oggi vedo che molti hanno paura di difendere la propria famiglia, perché si stanno insinuando, si stanno infilando ideologie perverse di peccato per distruggere le famiglie e noi stiamo lì a guardare che tutte queste cose accadono e non facciamo nulla. Quando i miei figli erano a scuola e soprattutto nelle scuole dell'obbligo, io mi interessavo a sapere cosa stavano insegnando, cosa insegnavano con la religione, cosa facevano. E quando c'era qualcosa che per me era strana e non volevo che i miei figli ricevessero quel tipo di insegnamento, ci andavo. E dicevo chiaramente qual era il mio pensiero e dicevo chiaramente cosa dovevano dare e cosa non dovevano dare ai miei figli, perché sono i miei figli, sono la mia eredità. E non permetto a nessuno di toccare la mia eredità. Dio me l'ha dati e guai a chi me li tocca. Lasciando perdere Carlo Magno e tutto il resto. È la mia eredità. Questa terra era stata data in eredità ad Abramo e alla sua progenie. Erano le promesse di Dio per loro. E Caleb sta dicendo, Questa è la nostra eredità? I giganti saranno nostro cibo. La mattina ci sederemo alla mensa e mangeremo giganti. Tieni una coscia di gigante. Preferisci coscia o petto? La loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi. Perché la loro difesa si è allontanata? Perché Dio è con noi. Noi a volte camminiamo come se non crediamo in Dio e non crediamo che Lui è con noi, ma Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine. Non abbiate paura di loro. La maggioranza diceva: poveri noi, adesso moriremo. Ed è vero, quello che loro hanno detto, questo hanno ricevuto, sono morti nel deserto. Ma Giosuè e Caleb, anche se purtroppo sono dovuti tornare indietro insieme con loro, perché la maggioranza stava credendo il contrario, tutti erano presi da paura, il popolo era preso da paura, sono tornati indietro, ma Giosuè e Caleb in quel tempo, in quei 20 anni in cui sono tornati indietro, hanno addestrato una nuova generazione che doveva entrare nella terra promessa. E loro hanno confessato e hanno dichiarato: saranno i nostri giovani, proprio i nostri figli, saranno quelli che possederanno le promesse di Dio. Nel profeta Gioele, il profeta del risveglio, è scritto che negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, Dio spanderà lo spirito sopra ogni carne e i vostri figli profetizzeranno. Io sto dichiarando oggi profeticamente che se anche voi state tornando indietro e state dicendo qualcosa contro e siete presi da paure e vi sentite minacciati, e anche se tornate indietro, i vostri figli non torneranno indietro. I vostri figli serviranno il Signore, i vostri figli possederanno l'eredità. Io rilascio la benedizione di Abramo sui vostri figli. Devo chiudere, in qualche modo devo finire. Allora dobbiamo imparare una lezione, che per prendere quello che Dio ci ha promesso dobbiamo entrare e combattere, dobbiamo lottare. Non puoi rimanere fermo, il Signore sa, e quando Lui vorrà, Lui farà. E Dio ti risponde: io ti ho già dato, io ho loro dato. Poi se continuate la lettura vi accorgerete che Dio dice a Giosuè: io ti ho dato il re, ti ho dato la città di Gerico, ti ho dato il re e i suoi valerosi guerrieri, sono tuoi. Ma Giosuè doveva andarci a Gerico per prendere Gerico, per possedere Gerico. Dio gli ha detto: io ti do il re, te l'ho dato, il re è nelle tue mani, i valorosi guerrieri nelle tue mani, la città è tua. Ma sono dovuti andare, hanno dovuto attraversare il Giordano a piedi asciutti e sono andati attorno a Gerico. Per 7 giorni hanno girato attorno a Gerico. Forse c'è bisogno di un po' di tempo per poter conquistare qualcosa, ma abbi fiducia. Rallegrati, perché il tempo che tu stai passando camminando nella fede, camminando nelle orme di Abramo, non abbiamo il tempo di leggerlo, ma le orme di Abramo parlano del cammino di fede. Il tempo che tu spendi camminando per fede, questo ti permetterà di possedere l'eredità. C'è bisogno però di combattere, perché altrimenti la Bibbia non parlerebbe di vittoria. Ma in Apocalisse alle sette chiese a cui scrive Giovanni, ovviamente lo Spirito Santo attraverso Giovanni, ad ognuna di loro dice quello che sta succedendo, quello che loro non stanno possedendo, perché o si sono addormentati, o perché sono venuti nemmeno nella fede, o si sono raffreddati nell'amore, o qualsiasi altro motivo, e alla fine dice: a chi vince io darò, a chi vince io darò. Come? Dio dà se io vinco? Dio ha promesso, Dio ha dato, ma si aspetta che tu entri nella terra, combatti e ti prendi quello che Dio ti ha dato, allora tu lo possederai. Non devi avere paura di vincere, perché tu sei destinato alla vittoria, perché Cristo Gesù ha vinto per darti lo spirito della vittoria. Perciò, fratello caro, sorella cara, in questo momento ricevi su di te lo spirito della vittoria. E lo spirito della vittoria è uno spirito che ti rende agguerrito, pieno di vigore, di gioia, con la faccia leonina. Lo spirito della vittoria non è così. Che hai? No, niente. Questo è uno spirito di sconfitta. Lo spirito della vittoria cammina a testa alta e cammina parlando e dichiarando la parola che Dio ti ha rivelato. Lo spirito della vittoria ci fa vedere il leone della tribù di Giuda che ruggisce e tutti gli altri scappano. Quando Gesù ha affrontato la croce, non l'ha affrontata da sconfitto. Oh, povero me, come soffro. No, no, non c'è nessuna parola, nessuna frase che Gesù proferisce sulla croce che ha a che fare con la sconfitta. Sono tutte parole di vittoria. Al ladrone sulla croce gli dice: oggi tu con me sarai in paradiso. Uno sconfitto può dire: oggi tu sarai con me in paradiso. Ditemelo voi, lo può dire? Fa promesse, uno crocifisso: oggi ti porto in paradiso. Poi prega per tutti gli altri: Padre, perdona loro. Questo è uno sconfitto. Gesù non è stato crocifisso dai romani. Noi sappiamo bene che lui sulla croce era lì a causa dei nostri peccati. Ha preso su di sé, ha strappato da noi i nostri peccati, li ha presi su di sé attraverso la croce, ha preso le nostre infermità, ha preso le nostre paure, le ha strappate da te, perché la Bibbia dice che ci ha strappati dal regno delle tenebre e ci ha messi nel regno della luce. Tu sei un vincitore. Certo, ci vuole del tempo per arrivare ad una conquista, e sapete, neanche in tutto il tempo di Giosuè fecero la conquista completa ed intera di tutta la terra di Canaan, perché nell'ultimo capitolo di Giosuè dice che ancora rimanevano dei territori occupati dai nemici, ma avrebbero continuato. Poi con Davide c'è una conquista e con Salomone una piena conquista di tutto il territorio. Abramo, gli furono fatte delle promesse straordinarie, addirittura erede del mondo, tutte le famiglie della terra benedette, una progenie che sarebbe stata come le stelle del cielo e la sabbia del mare, lui una grande nazione. Ma voglio chiedervi: quante di queste promesse si sono realizzate nella vita di Abramo durante la sua vita? Solo alcune di queste promesse. Ma Dio aveva un patto con Abramo. Voglio dirvi una cosa e chiudo con questo. Dio ha fatto un patto con te. E Dio è fedele al patto. E lui si è assunto la responsabilità in prima persona di adempiere al patto con tutte le promesse che lui ha messo nel patto. Questi sono i suoi impegni. Lui si è impegnato con te a farti ricevere tutti i benefici del patto, che sono molto maggiori del patto fatto con Abramo. Intanto comincia con i benefici del patto di Abramo, poi prosegui con i benefici del patto con Israele, poi ancora di più i benefici del patto con Davide. Gesù arriva, compie tutti questi tre patti e ci dà un patto migliore, un nuovo patto che contiene tutti i benefici di quei tre patti più tutte le altre cose che vengono aggiunte in Cristo Gesù come figlio di Dio. L'eredità del cielo, tu sei erede del cielo, tu sei destinato a regnare. Vogliamo entrare nel regno di Dio? Vi alzate in piedi?